futuro. Rádio Jornalete, uma virada. Rádio Jornalete, uma virada. Rádio Jornalete, uma virada.
Benvenuti, benvenuti e benvenute al Radio Giornale della Ciurma Pirata. Oggi è mercoledì 2 marzo e trasmettiamo dalla sana del Wombat, in quel dei lidi fiorentini. Cominciamo subito con le notizie di carattere internazionale. Partiamo con una disamina sulla situazione ucraina. Settimo giorno dell'invasione russa dell'Ucraina. Infinite colonne di mezzi pesanti continuano ad entrare nel paese. Molte di queste vengono però colpite da droni ucraini o abbandonate dai soldati per carenza di carburanti e cibo. Proprio in queste ore gli abitanti di Enerodar stanno fortificando gli accessi alla città, dove si trova il più grande impianto nucleare d'Europa. Già il 28 febbraio un primo tentativo era stato respinto, mentre il direttore generale della centrale chiedeva a gran voce di evitare azioni militari che ne mettessero a rischio il funzionamento. Oltre a Enerodar, secondo il Ministero degli Interni ucraino, un altro impianto nucleare è in questo momento sotto attacco dalle truppe russe, che già il primo giorno di combattimenti con truppe aviotrasportate avevano occupato il sito protetto di Chernobyl, aprendo l'avanzata dalla Bielorussia su Kiev. A proposito, e proprio in Bielorussia, l'intelligence ucraina e polacca hanno rilevato manovre militari che farebbero pensare ad una possibile entrata del paese nel conflitto. Per quanto riguarda l'avanzata dell'esercito russo, ad oggi la testa di ponte diretta alla capitale rimane bloccata nei sobborghi. Più ad est, la città di Konotop è completamente accerchiata, ma ha rifiutato di arrendersi e nelle prossime ore potrebbero partire pesanti bombardamenti, come è successo negli scorsi giorni a Kharkiv. Proprio in questa città di confine si stanno vedendo i più pesanti bombardamenti. Nella notte è stato distrutto il Dipartimento di Economia dell'Università, è stata bombardata la periferia nord della città e tentata un'incursione di truppe aviotrasportate, mentre pochi minuti fa è stata bombardata la centralissima piazza della Costituzione. A sud del paese, intanto, prosegue quella che pare essere la direzione prioritaria dell'offensiva, ovvero la conquista dei territori sul Mar Nero. Dai territori della Crimea, una linea dell'attacco diretta verso est è arrivata alle porte di Mariupol, che ora si trova fra il fronte preesistente con la Repubblica di Donetsk e le truppe che attaccano da ovest. Nell'altra direzione, invece, dopo giorni di combattimenti, i reparti russi sembrano aver superato il fiume Dnepr e occupato parte della città di Kherson. Obiettivo di questa offensiva è Odessa, dove questa mattina è stato bombardato l'aeroporto. Da parte dei paesi occidentali continua il boicottaggio economico. Questa mattina la Boeing ha annunciato che interromperà la manutenzione della flotta russa. Exxon ha interrotto la partecipazione al progetto di estrazione di idrocarburi Sakhalin 1, aggiungendosi all'annuncio di ieri della Shell. Anche in Russia si moltiplicano le critiche alla guerra, che ora coinvolgono anche i politici locali, con un consiglio locale di Mosca che oggi chiedeva il ritiro immediato delle truppe. Andiamo avanti, passiamo al Giappone. L'ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha detto che il paese dovrebbe rompere il tabù e avviare un dibattito serio sulle armi nucleari alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina. Il Giappone è uno dei firmatari del trattato di non proliferazione nucleare e ha i suoi tre principi non nucleari, ma non dovrebbe trattare come un tabù il dibattito sulla realtà di come il mondo si tiene al sicuro, ha detto così Abe parlando durante un programma televisivo. Abe è un esponente della corrente più conservatrice del Partito Liberal Democratico, LDP, e ha citato la crescente assertività della Cina e il programma nucleare della Corea del Nord, indicando gli accordi di condivisione nucleare della NATO come un esempio di come il Giappone potrebbe far fronte a questa e altre minacce. Abe ha quindi fatto riferimento a Taiwan e chiesto agli Stati Uniti di rompere l'ambiguità strategica sul tema, dichiarando apertamente che se siamo pronti o meno a difendere l'isola giapponese. È ora di abbandonare questa strategia di ambiguità. Il popolo di Taiwan condivide i nostri valori universali, ha affermato. Ci rispostiamo al confine Israele-Palestina, dove la Corte Suprema israeliana ha sospeso il 1 marzo le espulsioni di 4 famiglie palestinesi dal quartiere Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est, diventando il simbolo della lotta contro la colonizzazione israeliana. I giudici hanno stabilito che le 4 famiglie saranno considerate inquilini protetti, ma dovranno pagare una cifra simbolica annua di 2.400 shekel, circa 660 euro, a un'organizzazione di coloni in attesa che la questione sia risolta definitivamente dalla giustizia israeliana. Facciamo un salto in Libia, dove il 1 marzo il Parlamento con sede a Tobruk, nell'est del paese, ha approvato la nomina di un nuovo governo guidato dall'ex ministro dell'interno Fatih Bashagha. Il paese si trova così con 2 esecutivi rivali, perché il primo ministro Abdul Hamid Dbayaba, alla guida di un governo di unità nazionale, ha fatto sapere che lascerà l'incarico solo dopo le elezioni, previste nel dicembre scorso e rinviate a data da destinarsi. Andiamo in Sud Sudan, dove secondo un rapporto della missione delle Nazioni Unite UNMISS, presentato il 1 marzo, almeno 440 civili sono morti tra giugno e settembre 2021 nei combattimenti nella regione di Tambura, nel sud-ovest del paese, tra le milizie legate al vicepresidente Riek Machar e l'esercito fedele al presidente Salva Kiir. Inoltre, 64 donne sono state vittime di violenze sessuali. Andiamo in Grecia, dove per l'ultima notizia di carattere internazionale, dove il 1 marzo i corpi di 6 persone, 3 uomini e 3 donne, sono stati trovati su una spiaggia dell'isola di Lesbo, nel mare Egeo orientale, vicino alle coste della Turchia. Secondo le autorità, si è trattato di un naufragio di migranti. Sono in corso le ricerche per verificare la presenza di altre vittime.
E andiamo alle notizie di carattere nazionale. Bene. Dunque, dicevamo, notizie a carattere nazionale. Si inizia dal millantato stato di emergenza. Perché, scusate, ci sono quasi, esatto, che riguarda i rapporti tra Roma e Kiev, perché il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'unanimità ad un decreto che prevede tra l'altro di cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità di Kiev. A quanto trapela, le armi che l'Italia dovrebbe mandare in Ucraina sarebbero sistemi anticarro e antiaereo, mitragliatrici leggere e pesanti e mortai. Si tratta di strumenti, secondo gli esperti militari, particolarmente utili proprio in un contesto di conflitto urbano e di resistenza, dove è necessario avere a disposizione armi di facile trasporto e utilizzo. È il caso, per esempio, dei missili anticarro o degli Stinger. Antiaerei a infrarossi sono maneggevoli, entrano nel bagagliaio di un'auto e soprattutto non sono molto difficili da usare. Anche un civile con un addestramento ragionevole può imparare a utilizzarli con efficacia. Il numero degli anticarro e degli Stinger dovrebbe essere nell'ordine delle centinaia, mentre migliaia dovrebbero essere le mitragliatrici pesanti Browning o le più leggere MG. L'invio di questi armamenti però non è esclusivamente dettato dalle contingenze, visto che Palazzo Chigi aveva approvato un altro decreto che stanziava 174 milioni di euro tra il 2022 e il 2023 per il potenziamento della presenza militare già in atto, appunto, e cioè sono le missioni in Romania, la Baltic Guardian in Lettonia e quella del Mediterraneo orientale. Nel frattempo in borsa volano i titoli di Leonardo e Fincantieri, perché il gruppo italiano aerospaziale della difesa e dei sistemi di sicurezza, inoltre anche della cantieristica, è sostenuto dalle prospettive di affari che si sono aperti negli ultimi giorni con il conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina, ed in particolare dall'annuncio di domenica 27 febbraio che appunto prevede l'aumento di oltre il 2% del PIL delle spese militari da parte della Germania, che quest'anno stanzierà 100 miliardi per rafforzare l'esercito, sia del finanziamento, quindi oltre a questo anche il finanziamento e l'invio da parte della Unione Europea di armi in Ucraina. Anche che il giorno dell'invasione con la borsa, con le borse tutte in calo, invece era salito di oltre il 4%. Grandi affari all'orizzonte per le due aziende italiane, che all'apertura di ogni nuovo scenario di guerra aumentano i propri profitti. E sempre la questione è sempre la stessa: il conflitto ucraino sta monopolizzando il dibattito e l'informazione. Noi cerchiamo per quanto possibile di dare notizie che altri non danno, e quindi andiamo a pescare un comunicato del movimento No TAP, che più o meno riporta, diciamo, intanto attraverso un comunicato portano l'attenzione sui rapporti che legano la Russia ai paesi che si affacciano sul Mar Caspio e di come la loro politica estera, quindi energetica e quindi economica, siano estremamente russocentriche. Secondo i comitati, molti giornali italiani, dalla Repubblica alla Gazzetta del Mezzogiorno, dal Corriere della Sera al Tempo, hanno cercato di legare l'emergenza fornitura gas e la mancanza di alternative al rifornimento della Russia e alle proteste contro, insomma, dalla Russia alle proteste contro i condotti TAP che passano per il Salento e che avrebbero dovuto connettere l'Italia all'Azerbaijan. Rilevano però una colpevole omissione da parte della stampa italiana rispetto a questa narrazione, perché il presidente dell'Azerbaijan, da dove prendiamo tutto il gas che passa per il TAP, ha fatto visita a Putin qualche giorno prima che la Russia invadesse l'Ucraina, e Putin stesso ha dichiarato che la cooperazione russo-azerbaigiana si è rafforzata e ampliata negli ultimi decenni e ora include molti progetti concreti e reciprocamente vantaggiosi nella sfera politica, economica e culturale. Inoltre è uscito, qui cambiamo tema, cambiamo argomento, è uscito l'annuale report dei servizi segreti italiani, e a leggere la relazione annuale dei servizi di sicurezza al Parlamento pare che la loro maggior preoccupazione nell'ambito della sinistra alternativa, virgolettato, lo dicono loro, siano quelle sui movimenti sociali che hanno al centro l'ecologia e l'emergenza ambientale. Certo, nelle relazioni non mancano le solite tre paginette dedicate agli anarchici insurrezionalisti, ritenuti, come nell'Ottocento, la minaccia eversiva principale per lo Stato, viene un po' da ridere, ma per il resto rimane la categorizzazione di circuiti marxisti-leninisti e movimenti antagonista per classificare i settori che vengono ritenuti sovversivi e una minaccia alla sicurezza. Quasi ovvio sottolineare che anche quest'anno ai fascisti viene dedicata appena una paginetta striminzita. Evidentemente i fascisti per i nostri servizi segreti non sono mai stati una minaccia. Occorre ammettere che ci sono però delle novità. Quest'anno la preoccupazione maggiore dell'intelligence oscilla fra le manifestazioni contro il Green Pass e i movimenti sulle tematiche ambientali. Non mancano i monitoraggi sulle manifestazioni di solidarietà con il popolo palestinese e quello curdo, o le iniziative antimilitariste in Sardegna, ma dalle attenzioni dei servizi di intelligence si rileva il segno che il conflitto di classe, segnalato con molta maggiore enfasi negli anni scorsi, morde ancora poco, nonostante una crisi economica, sociale e politica ormai crescente. Vi rimandiamo all'osservatorio repressione.info per un riassunto del report dei servizi segreti, che comunque trovate integralmente sul sito del Ministero. E E ultima notizia a carattere nazionale, andiamo a Milano, l'Università Bicocca cancella il corso di Paolo Nori su Dostoevskij. Ho ricevuto questa mail che dice: caro professore, il prorettore della didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice di rimandare il percorso su Dostoevskij. Lo scopo è quello di evitare polemiche in quanto momento di forte tensione. A leggere le parole ricevute via mail dall'Università Bicocca di Milano è il professor Paolo Nori, sovracitato, docente al Dipartimento di Studi Umanistici e insegnante di traduzione editoriale della saggistica russa, autore di una cinquantina di romanzi, non avrebbe dovuto cominciare il suo corso universitario dedicato a Dostoevskij, ma a bloccare tutto è stata una richiesta ufficiale che il docente ha voluto leggere e commentare pubblicamente. Censurare un corso come si fa? Dice con aria sconcertata. Non solo essere un russo vivente oggi in Italia è una colpa, ma anche essere un russo morto, un russo che quando era vivo nel 1849 è stato condannato a morte per aver letto una cosa proibita, spiega Mori, e continua: quello che sta succedendo in Ucraina è una cosa orribile e mi viene da piangere solo a pensarci, ma quello che sta succedendo in Italia è una cosa ridicola. Un'università italiana che prende una decisione di questo tipo è incredibile. Quando ho letto la mail non ci potevo credere, bisognerebbe parlare di più di questi giorni, di questi temi, e non censurarli. Aggiornamento: dopo le polemiche delle ultimissime ore, forse minuti, addirittura l'università ha ritrattato e in una nota ha dichiarato che il corso si terrà regolarmente. Coda tra le gambe per la Bicocca. Bene, andiamo infine alle notizie a carattere locale. Si parla dell'area fiorentina presso a poco, e intanto vi è una notizia che riguarda il crowdfunding per una nuova casa del presidio No Inch No Aeroporto, e riportiamo una parte del comunicato del comitato uscito sul blog No Inch No Aeroporto. Lunedì 7 marzo 2022 apriremo la raccolta fondi per il progetto Sì Parco No Aeroporto, una nuova casa per il presidio, con cui vogliamo costruire una struttura in legno su una porzione di terreni del Parco della Piana minacciati dal progetto del nuovo aeroporto di Firenze. Da lunedì 7 marzo sarà possibile donare sul conto corrente che verrà indicato su piana.nocivita.noblogs.org. Per la raccolta fondi abbiamo scelto la piattaforma di crowdfunding produzione dal basso, collegata a Banca Etica Popolare, in quanto istituto di credito in controtendenza rispetto a chi ancora oggi non si pone il problema a fare investimenti sul fossile e nucleare per poi dichiararsi green. Oggi vogliamo costruire una nuova casa in continuità con il patto di collaborazione per la gestione in uso civico e collettivo di 2 ettari di terreno siglato con il comune di Sesto Fiorentino. Quindi una nuova casa che servirà come ritrovo e spazio di iniziative, come luogo anche simbolico delle lotte contro le nocività nella piana. Servirà come presidio contro la costruzione del nuovo aeroporto, ma anche come piccolo seme di quella grande opera utile tanto attesa che è il parco agricolo della piana. Appunto, trovate approfondimenti su pianacontronocività.noblogs.org. E ecco il tanto chiacchierato incontro forum sindaci e vescovi di Firenze, perché si è chiuso domenica a Firenze il forum dei sindaci e dei vescovi del Mediterraneo, evento che per 5 giorni ha piantato completamente la città di Firenze, aperto da Draghi, che doveva essere chiuso dalla messa del Papa, che però a 2 giorni dalla domenica ha annullato la visita per problemi a un ginocchio, così almeno dicono le fonti ufficiali, anche se c'è il sospetto che il motivo sia ben altro. Ci sarebbe invece così sostiene il Fatto Quotidiano, ben altro dietro, appunto. Tantissime parole nell'arco del forum sono state spese sui vari progetti di pace e collaborazione tra paesi, e se non fosse che tra i relatori c'era anche il caro Marco Minniti, oggi alla guida di MedOr, Fondazione di Proprietà Leonardo, con una delle 100 aziende leader nel mondo della vendita di armamenti. Minniti, oltre alle sue attività attuali, è da tutti ricordato per il suo ruolo di ministro dell'interno nel governo Gentiloni. I sacerdoti Alessandro Santoro delle Piagge, Massimo Biancalani di Vico Faro, Don Andrea Bigalli, coordinatore regionale di Libera, Mimmo Lucano, Tommaso Montanari e numerose associazioni toscane hanno firmato un comunicato mettendo sotto accusa Minniti perché nella veste di ministro degli interni è stato il promotore del memorandum Italia-Libia del 2 febbraio 2017, la cui applicazione da quel giorno ha consegnato ai lager libici circa, pensate, 82.000 persone tra uomini, donne e bambini, destinandoli alla detenzione arbitraria, alla tortura, a trattamenti crudeli, inumani e degradanti, allo stupro e alla violenza sessuale, ai lavori forzati e alle uccisioni. Come può venire a parlare di migrazione un tipo del genere? Ci viene da dire. Dietro questa polemica ci sarebbe dunque anche la rinuncia di Papa Francesco, non proprio, come dicevamo, un infortunio al ginocchio. E siamo in chiusura, uno sguardo a Chiari a Tira, il bollettino all'inquinamento dell'aria, che è appunto Chiari a Tira. It, la rete territoriale low cost di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Loggia aperta, vi dico subito che la situazione non è malaccio, anche in confronto a quanto abbiamo visto nelle scorse settimane, diciamo da segnalare in particolare c'è come al solito Milano che vince il bollino nero con due centraline, quella di Cernusco che è la più nera, PM2.5 a 37, PM10 a 40. Le altre sempre a Milano, vicino Milano, in via Riuno c'è un bollino rosso, l'aria veneta all'incirca oscilla tra il verde ed il giallo, con forse giusto adesso è comparsa una centralina contrassegnata di nero, che è quella di Salzano, che vince perché vince, sì, un po' fa non era contrassegnata con nero, però PM2.5 a 60 e PM10 a 107. Per il resto più o meno tutte verdi o giallo chiaro, così come insomma sia sopra l'Appennino sia sotto la Toscana è quasi esclusivamente verde. Tutte gialle invece, con anche una punta d'arancione, le centraline genovesi, Canepa 1, in quell'area lì, sono sì, contrassegnate dall'arancione. Bene, direi che il radiogiornale termina qui, solo qualche suggerimento. Il radiogiornale va in onda tutti i giorni alle ore 13, messo in onda da diversi emittenti, non solo Radio Wombat. Il giorno di Wombat è il mercoledì, gli altri giorni se le dividono Radio Spore e Radiogramma da Genova e da Bologna. Comunque per informazioni trovate veramente poco, ma possiamo darvi l'indirizzo del dove mettiamo i podcast. I podcast li potete trovare tutti su una pagina che non trovo. Drago, vieni in soccorso.
Aspettiamo di ricevere questa indicazione. Aspettate con me.
come dicevo, li potete trovare sulla piattaforma archiwi.org e troverete una cartella con giornale radio Ciurma Pirata. Bricobaldo, la voce che sentite, vi saluta, stessa cosa Dlago, e anche la redazione composta da Omblo, Joao e il buon Tuco. Per oggi è tutto, sono le 13:26 e ci diamo appuntamento a domani con il Radio Giornale, a mercoledì prossimo con le voci bombate. Bau!
Radio Giornale Ciurma Pirata. Radio Giornale Ciurma Pirata.